caffè.
Su Radio Milazzo la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.
Fai la tua spesa intelligente, scegli Supermarket Stop and Shop, vasto reparto solumeria, ortofrutta con prodotti sempre freschi e di qualità e il buonissimo pane la mattina e la sera, ogni giorno tante offerte, Supermarket Stop and Shop, via Pizzo Croce a Cattafi di San Filippo del Mela.
Sembra sempre inverno. Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così. Tu sei quello che proteggo dentro me, ancora adesso che ti leggo senza scrivere. Sei in ogni volta che non penso e penso a te. Sei l'unica stanza che mi salva dal disordine. Oh, baciami, baciami, baciami adesso. Oh, baciami, baciami, baciami adesso. Sembra sempre inverno, questo cielo che fa buio troppo presto, questo senso di buttarci troppo sale, questa voglia, voglia di sapore. Oh, è così, è così. Tu sei quello che proteggo dentro me, ancora adesso che ti leggo senza scrivere. Sei ogni volta che non penso e penso a te. Sei l'unica stanza che mi salva dal disordine. Oh, baciami, baciami, baciami adesso. 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 Fermami qui, in mezzo a tutta questa gente, e senza dir niente, baciami adesso.
Enrico Nigiotti, baciami adesso, la prima e terza parte di Momenti in Radio. È il momento del professore Massimo Costo, ordinario di Ragioneria Generale ed applicata del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo. Benvenuto professore, come sta? Come sta?
Tutto bene, ben trovati a voi.
Coronavirus a Palermo, tutto
bene. Ancora sono sano, però non lo so
più quanto. Dobbiamo fare il tampone. Oggi l'appuntamento è con la moneta fiscale. Ma che cos'è la moneta fiscale alla fine?
Sì, si chiama moneta, ma è un po' un modo di dire. In realtà è soltanto un titolo che puoi mettere lo Stato.
La sento un pochettino lontano, professore.
Non so. Mi avvicino. Diciamo, la chiamiamo moneta, ma diciamo è un titolo che puoi mettere lo Stato, ma anche la Regione, con il quale il detentore può pagare i propri debiti fiscali. Naturalmente la differenza rispetto a un credito fiscale qualunque è che questo titolo può circolare, è cartolarizzato, quindi io posso essere pagato in parte dallo Stato, oltre che con gli euro, con questo titolo, però questo titolo magari viene accettato nei supermercati, viene accettato nei ristoranti e quindi circola quasi come se fosse una moneta legale, naturalmente senza nessun obbligo per chi la riceve di doverla accettare.
Da usare solo in Sicilia, ricordiamo.
Sì, no, questa vale per, lo può fare lo Stato, ma lo può fare anche la Regione, perché come abbiamo detto più volte, siccome da noi l'IRPEF e l'IVA dovrebbero andare al 100% alla Regione, nel suo piccolo la Regione potrebbe naturalmente mettere moneta fiscale, ma addirittura il Comune, solo che lì è meno efficace perché c'è solo la Tari, pochi tributi, potrebbe anche fare una piccola moneta fiscale addirittura a livello comunale o intercomunale, consorziando diversi comuni tra di loro. Questo tecnico è questo fondamentalmente.
Ma che benefici darebbe alla nostra economia a questo punto?
Ecco, il beneficio fondamentale è di far aumentare la disponibilità liquida da parte di tutti, diciamo imprese, famiglie e pubblica amministrazione, perché nel momento in cui io uso questo strumento per fare dei pagamenti, si liberano euro per altre risorse, il che nel caso degli enti pubblici significa essere meno strangolati, avere un po' più di respiro. Nel caso delle imprese significa poter dedicare gli euro che si liberano a investimenti. Nel caso delle famiglie aumenta la capacità di spesa e quindi aumenta la domanda. Tutte queste cose fanno molto bene, perché attraverso gli investimenti aumenta la capacità produttiva del paese e attraverso l'aumento della domanda aumenta la produzione, diminuisce la disoccupazione e quindi aumenta anche il gettito fiscale, perché da un lato quando lo Stato, la Regione emette questa moneta fiscale si sta impegnando fra 2 anni o 3 anni a ricevere meno tributi, quindi c'è un costo, ma se aumenta la produzione attraverso questa maggiore circolazione aumenta il gettito fiscale, quindi si neutralizza il costo, anzi addirittura rimangono soldi secondo calcoli che abbiamo fatto, e quindi alla fine pare poco, ma si riduce la disoccupazione, e Dio sa in Sicilia come questo sarebbe la cosa più importante che in questo momento ci dovrebbe preoccupare.
Ma secondo lei sarebbe accettata dal pubblico?
Ecco, questi titoli, monete complementari, hanno il loro punto, diciamo, debole, se così si può dire, nella accettazione, perché è una moneta che resta nel cassetto, è solo un credito fiscale. Ora però ci domandiamo, se questa moneta parallela è una moneta fiscale e tutti gli imprenditori hanno ogni mese il problema di pagare l'IVA, qual è quell'imprenditore che non l'accetta sapendo che il mese prossimo con questa moneta andrà a pagare l'IVA e quindi libererà? L'accetteranno tutti, quindi circolerà facilmente. Se non dovesse bastare, lo Stato potrebbe anche studiare per le catene di supermercati o per le ristorazioni, che sono dove c'è il consumo di massa, qualche incentivo in più, calcolando che il piccolo costo che sostiene per qualche incentivo a queste categorie sarebbe ripagato dal maggior gettito derivante dall'uso di questo strumento. In pratica è un po' come i buoni pasto che davano sì. I comuni o altre amministrazioni pubbliche. Chi è che non li accetta? Li accettano tutti, e non solo i bar o i ristoranti per cui i buoni pasto sono pensati, ma poi hanno cominciato a circolare nei supermercati dappertutto quasi come moneta. Ecco, quindi se c'è un problema che non mi vorrei oggi è quella dell'accettazione, che sarebbe certamente generalizzata.
In chiusura le faccio sempre la stessa domanda: ma l'Europa ce la farebbe fare la moneta fiscale?
Allora, se dipendesse da loro no, se dipendesse da loro no, perché ci vorrebbero strangolare, io non sono mai molto tenero. Però questa volta ha poche armi in mano per impedircelo, perché gli stessi trattati europei definiscono debito, quindi attenzione a non confonderli con i mini bot, che sono vero debito, e definiscono debito quel titolo che dà al titolare il diritto di ricevere soldi. Ora, chi ha questa cosa non è che riceve soldi, riceve uno sconto sulle tasse, quindi tecnicamente non sono debito, quindi tutti i trattati europei, Maastricht, eccetera, non si attivano proprio perché non ha questa qualifica di debito. Oltretutto, voglio dire, uno potrebbe dire, ma così lo Stato, addirittura la Regione batte moneta. Attenzione, non è moneta legale. Sulla moneta legale la BCE ha una banca centrale, per chi non ricorda la sigla, ha un diritto di monopolio, quindi nessuno può battere moneta legale. Ma le monete complementari sono libere, in Sardegna hanno il Sardex, non è intervenuto nessuno. Questo è qualcosa in più del Sardex, perché il Sardex è solo una moneta complementare tra soci privati. Qui entra lo Stato e dice, scusate, entro nel consorzio pure io e mi pagate le tasse con questa moneta. Quindi l'Europa credo proprio che in questo caso non potrebbe fare nulla.
Grazie al nostro economista Massimo Costa, che ritornerà la prossima settimana con altri argomenti interessanti e soprattutto per parlare della nostra Sicilia. Oggi abbiamo parlato di moneta fiscale. Grazie e buona settimana.
Grazie a voi, arrivederci.
Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io, che sono nato adesso, amore mio. Confesso che non so come si può afferrare il vento. È il tempo che non ti do, è tempo perso. Voglio parlarti adesso, solo per dirti che nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me. Voglio parlarti adesso, prima che un giorno il mondo porti via i tuoi sorrisi grandi, giochi tra le porte, quell'idea che tu resti un po' mia. Non sarò mai pronto a dirti sì, ma quando vai sai che mi trovi qui. E quando ho il modo di aiutarti sarà non aiutarti più. Sorridi in faccia all'odio e manda giù. Potrei svegliarti poi, ma poi non so se poi sarà lo stesso. Ora è sempre il mio miglior momento. Voglio parlarti adesso solo per dirti che nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me. Voglio parlarti adesso, prima che un giorno il mondo porti via i tuoi sorrisi grandi, giochi tra le porte, quell'idea che tu resti un po' mia. Non sarò mai pronto a dirti sì, ma quando vai sai che mi trovi qui. Le stelle appese poi cadranno giù. E un giorno ci diremo addio, ma se una notte sentirai carezze sarò io.
Paolo Iannacci, voglio parlarti adesso, anche questa bellissima canzone dal Festival di Sanremo 2020. I talenti della nostra Italia, si può essere biologo, si può essere fotografo, ma si può essere entrambi. Lui è Pasquale Vassallo, benvenuto a Momenti in Radio e complimenti soprattutto, Pasquale.
Salve, grazie a voi, è un piacere essere con voi.
Ma lei si sente più biologo o più fotografo?
Soprattutto fotografo mi sento. Diciamo che in realtà nasco come fotografo, poi con gli anni il piacere, il conoscere, ho cercato di aumentare questa conoscenza e mi sono laureato in biologia marina per specializzarmi ancora di più.
Lei ha vinto uno dei concorsi fotografici più importanti al mondo, è consapevole di questo?
Assolutamente.
Che emozioni le ha dato soprattutto?
Ma ti dico la verità, sono tanti i concorsi fotografici che ho vinto nel mondo negli anni anche passati, ho vinto anche magari qualcosa di più prestigioso, però le dico la verità, è sempre un'emozione, è come se fosse sempre la prima volta. Poi questo qua di Londra, l'Underwater Photographer of the Year, è veramente uno tra i più importanti al mondo e per di più ricevere un doppio premio rende ancora più felici, soprattutto quando io poi immagino che le mie immagini sono scattate tutte nel Golfo di Napoli, nel Mediterraneo in modo particolare, che poi si vanno a scontrare con immagini che vengono, che ne so, dall'estero, da altri mari, come soggetti come coccodrilli, pinguini, balene, e io magari riesco a vincere con un polpo o con qualsiasi pesce del Mediterraneo.
Un polpo imprigionato nella rete e un polpo con la testa la testa del pallone?
Sì, allora praticamente in realtà non è che c'ha la testa nel pallone, il pallone è intatto, il pallone è in superficie, il sì. Polpo gli sta praticamente attaccato sotto.
Ah, ho capito.
Quando mi sono avvicinato, incuriosito da questo pallone che galleggiava, ho notato il polpo e per di più e mi ha dato giusto quei due o tre attimi per fare un paio di scatti ed è andato subito via. E lo scatto, insomma, quello più bello è quello che abbiamo visto, insomma, pubblicato, che è stato vincente, insomma, al concorso fotografico. Per quanto riguarda l'altro scatto, mi è piaciuto seguire la pesca di questi pescatori artigianali locali del Golfo di Napoli e ho fatto un'immersione su tutta la loro rete, dalla superficie al fondo, fin quando non ho visto poi intrappolati questi due tonnetti, tra cui ci stava uno che era ancora vivo e con tutte le sue forze spingeva verso il basso perché praticamente non gli andava di essere tirato su e di essere catturato, però purtroppo insomma, era intrappolato e da là non è andato via.
Con la fotografia subacquea, che cosa vuole trasmettere?
Ah, in realtà le mie immagini devono creare qualcosa di bello, di forte in me stesso. A volte tante mie immagini piacciono solo a me, non piacciono agli altri. Però tirare fuori la bellezza dei nostri mari è importante, soprattutto da un punto di vista ecologico, per far vedere alle persone che comunque il nostro mare
è da salvaguardare,
ancora bello vivo. Forte e ha bisogno solo di essere curato e trattato bene, soprattutto da noi esseri umani.
Lei è il tipo di fotografo che cammina sempre con la sua macchina fotografica oppure soltanto quando fa delle uscite particolari?
Assolutamente no, nel senso che comunque io la mia macchina fotografica la porto solo quando vado in mare, non cammino mai, non faccio mai fotografie esterne. Per me entrare in acqua e non avere la macchina fotografica posso anche evitare di entrare in acqua. Magari mi becco il soggetto che sto sognando da anni da fotografare e non lo posso fotografare.
Io la ringrazio per questo suo intervento qui a Momenti Radio. Complimenti ancora una volta ai talenti italiani.
È stato fotografo, un piacere forte mio. Saluto tutta la Sicilia, insomma un posto fantastico che io sono molto legato.
E quando viene può fare delle belle fotografie ai fondali della Sicilia?
Esatto, assolutamente. L'anno scorso sono stato a Castellammare del Gulfo, un posto speciale, molto bello. La Sicilia è tutta bella, poi io, essendo napoletano, sono molto legato alla Sicilia.
Grazie a Pasquale Vassallo, biologo e fotografo, complimenti.
Grazie, un saluto a voi, un abbraccio.
Fuori da quel buio crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Gigante, cavalcare draghi e mostri, già ti penso, tacci dentro, è un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito.
Piero Pelù, gigante a Momenti in Radio. Adesso parliamo di mangiare, proprio mi piace questa parola, mangiare, di cibo nostrano e non solo, perché ultimamente se ne parla tanto in televisione, nelle radio, ci sono giornali anche dedicati al cibo, ma noi siamo come mangiamo, come si diceva una volta, oppure non lo siamo più come mangiamo? Lo chiediamo al nostro Andrea Cherubini, benvenuto! Come stai, Andrea?
Sto molto bene. Quando poi parliamo di cibo, hai centrato veramente, hai chiamato la persona giusta. Non tanto perché me ne intendo bene, perché mi piace mangiare, ma accomuna un po' penso anche per te sia la stessa cosa.
E infatti il mangiare è un momento importante non soltanto a livello nutrizionale, però attenzione, perché davanti a una buona cena si lavora, si creano amicizie e tante altre cose. Ma il mio dubbio sai qual è, Andrea? Che ultimamente il mangiare non rappresenta più il territorio, e quella no. ho una grande paura.
Hai perfettamente ragione, perché i giornali sono pieni di articoli che elogiano la proprietà salutare di questo o quell'alimento, le librerie sono gravide di libri che decantano i super cibi o superfoods, i cibi anticancro, quelli per la bellezza e va bene per la salute, quindi ormai siamo talmente presi da quando fra i libri una volta in libreria. E ormai da anni, da internet, siamo così bombardati di notizie di tutto il mondo. A questo punto non sappiamo più veramente quello che mangiare, chissà. Tu sai cosa mangiare oggi a pranzo?
Io lo so, certo che lo so. Io ancora sono tradizionalista. Mangiamo le cose del territorio. Cerchiamo di evitare i cibi che ci propongono anche le pubblicità, perché molte volte le pubblicità fanno il loro effetto. Per esempio, il cibo della Toscana, che può essere la bistecca alla fiorentina, per dirne uno, o i crostini con i fegatini.
Lasciami a me parlare di questo, possibile. Poi facciamo un ping pong. Allora io parlerò della cucina.
Per esempio, parliamo cucina toscana. Qual è?
La cucina toscana. Allora, la cucina toscana, vogliamo partire dagli antipasti?
Vai.
Allora, ovviamente l'antipasto classico toscano è fatto con gli affettati toscani, sono il salame, il prosciutto, la finocchiona, per chi non la conosce è un salume, un salame praticamente, con all'interno i semi di finocchio, quindi dà un profumo molto particolare. Per non parlare poi dei classici crostini neri che piacciono purtroppo non a tante persone al di fuori del nostro territorio, perché hanno un sapore particolare, ma proprio perché è nostro, per noi è eccezionale. E poi naturalmente i ragù, i sughi, quelli di carne e pomodoro per le nostre pappardelle, che non sono poi altre delle tagliatelle tagliate un po' più larghe, fatte naturalmente a mano, e questo è il classico antipasto e primo della domenica tradizionale. Per poi passare al secondo, ce ne sono tanti, ma la regina qual è secondo te, Francesco?
La bistecca alla fiorentina.
La bistecca o tagliata chianina. Allora, si dice alla fiorentina perché? Perché la razza dell'animale viene dall'Aretino, ma naturalmente i ricchi anche nel 700 e nell'800 abitavano a Firenze, quindi i nostri contadini producevano per i benestanti fiorentini questa bacca particolare che è la chianina, perché ha una particolarità, qual è? Che è un animale molto alto, ha le gambe molto lunghe e però ha la distanza intercostale, quindi quella poi della spina, molto larga, che permette di fare l'altezza della carne. Quando si dice ha una chianina da 4, 5, 6 dita, proprio perché l'animale fisicamente è fatto in un certo modo. E poi il cibo, super saporita, morbidissima, pezzo unico che deve essere minimo 1,2 kg, perché se no non è una bistecca, è una bragioletta, insomma. E questo è un po' il secondo piatto per eccellenza. Poi però abbiamo anche i piatti contadini, che possono essere la ribollita, che poi non è altro, viene dal Medioevo, non è altro che un misto di verdure, fagioli, con magari bietole, carote, un sacco di verdure, con il pane passato in forno magari.
Sai qual è la mia domanda che ti faccio? Ma i giovani, la nuova generazione, l'apprezza questa cucina secondo te? Oppure la nuova generazione apprezza i maccheroncini alla norma, oppure preferiscono andare a fare un panino con l'hamburger? Che non si sa da dove arriva l'hamburger.
Anche i giovani gli hamburger lo vogliono mangiare, propinato inizialmente anni fa dalle catene americane, poi per fortuna, come un po' in tutte le città e anche qui da noi in Toscana ad Arezzo, abbiamo gli hamburger ma di carne chianina, quindi qualità molto alta, un prodotto che...
Nel food vicino alla stazione, no, la qualità non è l'hamburger sicuramente, la qualità...
Bisogna andare a cercarla. ci sono tante cose. Tu mi hai parlato prima di fegatelli, vogliamo dire cosa sono i fegatelli aretini?
Velocemente. Vai, vai.
Allora, il maiale è il fegato, che spesso si può mangiare affettato come se fosse carne di vitello, ma questo affettato è messo in padella e olio e via. Mentre il fegatello sono dei pezzetti di fegato di maiale, poi messi aromatizzati con sale, pepe e fiori di finocchio selvatico, avvolti in abbondante rete, che sarebbe poi il peritoneo, vale a dire quella rete grassa, e poi messi nel tegame cotti con il finocchio, e viene fuori un oggetto. Andate a guardare i fegatelli aretini o toscane, capirete di cosa si tratta. Ma poi, caro mio Francesco, tu mi hai detto che sei un vero, come dire, apprezzi ovviamente la tua cucina, ma insomma anche a, in provincia di Messina, Milazzo, ne avete di cose da mangiare.
Sì, però il discorso è che abbiamo tante cose da mangiare, tante cose buone, però non le sappiamo ultimamente apprezzare, perché la cucina ormai è veloce, food, fast food, hai capito qual è il problema?
Sì, cioè, fast food,
per cucinare un buon ragù ci vogliono 12 ore, oggi non si mette nessuno a cucinare 12 ore un buon ragù, hai capito?
Ti do perfettamente ragione, io sono figlio di una casalinga, mia mamma che non c'è più, io ho un ricordo molto, sarò velocissimo, il sabato quando dopo pranzo cominciava a cucinare il ragù per la domenica pranzo, quindi
tutto il rione sapeva che a casa Cherubini c'era il ragù.
Sì,
perché c'era l'odore,
il profumo
del ragù.
È vero che quel ragù era eccezionale al palato, forse meno buono per il nostro fegato, altri organi.
Ma non lo so.
Però
era genuino, sicuramente era genuino.
L'importante è la materia prima, che sia di qualità, poi se è anche trasformata in maniera veloce può andare bene. Certo, una caponata di melanzane, i bucatini con i broccoli, lasciamo, o il cosciotto di agnello ripieno, insomma.
Mi sta venendo fame! Mamma, butta la pasta! Ciao Andrea Cherubini, ti voglio bene!
Ciao, ti voglio bene anch'io, auguri a tutti, un felice sabato e domenica ai tuoi ascoltatori. Ciao
ancora
ragazzi!
Siamo martedì, già sabato e domenica, mamma mia! Ciao.
Ho sbagliato qualcosa?
No, vai bene, mangiati un buon piatto di maccheroncina alla norma. Ciao, buona giornata.
Oddio, bene, grazie.
Gastronomia, ristorante, cocktail bar, Mance & Bivi, aperti a pranzo e a cena dal venerdì alla domenica dalle ore 19, ricco apericena al buffet. Mance & Bivi è anche pitoneria espressa con gli ingredienti scelti al momento da voi. Mance & Bivi vi aspetta in via Longo numero 21 a Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ex pescheria. Per prenotazioni e ordinazioni 090 89 31 182.
Radio Milazzo, la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.